Così noi ritroviamo i tre significati della parola senso, che dovrebbero legarsi a patto che io creda che l'avventura umana ha preso un senso definitivo. E allora la questione di dire con la maiuscola, di dover prendere posizione sul fatto che il senso c'è invece che il non senso, è proprio una questione radicale. È interessante, prima di continuare questa alternativa concreta che tutti abbiamo, lasciatemi fare un accenno curioso alle grandi risposte filosofiche. Anche qui mi rendo un po' semplificata la cosa. Le grandi risposte filosofiche di senso si caratterizzano privilegiando uno dei tre significati della parola senso. E faccio tre esempi. Le risposte strettamente materialistiche puntano appunto sul mondo, in definitiva sul sensibile, l'esperienza sensibile del mondo, e limitano lì dentro le capacità dell'uomo. Sono tutte le posizioni un po' antiumanistiche, no? Di cui abbiamo visto anche un paio d'anni fa alcuni esempi. Ma anche l'antichità era piena di queste posizioni, ma che le ultime filosofie strutturali, lo strutturalismo, hanno questa idea. Cioè l'uomo visto come un tessuto di influenze che egli è capace di sentire, anche in qualche maniera di dominare, ma in ultima analisi queste strutture hanno ragione di lui. Egli ne è in qualche modo il giocattolo, insignificante. No. Beh, anche alcune posizioni ecologiste sono di questo taglio, eh? Se ne sbaffano giustamente bellamente della questione umana, dicono tanto Gaia vive anche senza l'uomo, no? L'uomo è un episodio. Beh, a pensarci spaventa l'idea che l'universo abbia una vita immensa rispetto alla vita corta dell'uomo, la quale tra l'altro si sta accelerando in maniera pericolosissima verso delle soluzioni catastrofiche, no? E quindi per alcuni versi la vicenda di questa specie animale è certamente ristretta rispetto a... Oppure altre filosofie, altre risposte filosofiche che si basano più sull'idea del senso come direzione, le filosofie della storia, no? Risposte basate sul senso della storia che assumono l'idea che c'è una direzione della storia, ma questa si realizza anche manipolando le passioni degli individui, la cui esistenza ha senso solo come ingranaggio di questa avanzata della storia. E la modernità ha conosciuto forme grandiose di questa filosofia della storia, sprezzanti dell'uomo, tutto l'antiumanesimo del Novecento, nella forma della razza appunto terribile, ma anche nella forma dei domani che cantano, del socialismo marxista appunto, no? Erano di questo tipo, una specie di esaltazione del senso che la storia ha, che calpesta le persone, no? L'individuo. Oppure le risposte umaniste, che sono quelle per le quali l'uomo, per vivere pienamente, è chiamato a comprendere l'universo e il posto singolare che ha l'uomo. Il cristianesimo, sapete che viene anche accusato di essere colpevole di una specie di antropocentrismo esagerato, no? Cioè dà troppa importanza all'uomo e questo sta distruggendo il mondo, tra l'altro. E comunque il dibattito dentro il cristianesimo sul posto dell'uomo nella svolta antropologica del pensiero cristiano, per la quale ci stiamo dando da fare, no? Beh, è stato un dibattito vivo, certo, ed è un dibattito vivo. Le due linee, quella più antropologica e quella escatologista. Escatologista vuol dire che in fondo il cristianesimo relativizza il passaggio nel mondo, la vita, anche l'uomo, che conta è l'aldilà, che conta appunto è la trascendenza. Allora, se assumiamo la risposta umanistica che cerca di comprendere l'universo e il posto singolare che l'uomo vi occupa, beh, allora si pone la domanda: il mondo e dunque la mia esistenza hanno un senso? E qui si impone una scelta, perché ci sono due vie d'uscita: o decidere che è l'assurdo che si impone. Io ho studiato nella mia giovinezza, dopo avere fatto la mia bella teologia al Laterano, non vi dico i termini, quella teologia lì, sono passato poi a far filosofia e ho scelto, ma così come si fa da ragazzi, insomma. Ho scelto Vanni Rovighi, era interessata a conoscere un po' Simone de Beauvoir, che è sartriana, sapete, la filosofia di Sartre. E quindi sono capitato dentro l'esistenzialismo, tra l'altro l'esistenzialismo dell'assurdo, no? La libertà per il nulla, per niente. Quindi l'aroma Butigliat, che... Perché decidere che l'assurdo si impone? Perché il nostro bisogno di senso si scontra con il non senso. Dal momento che io non riesco a tutto comprendere e mi scontro continuamente col male, con la sventura, concludo che tutto ciò non può avere un senso ammissibile. Diceva Camus ancora, l'assurdo, che ha un saggio bellissimo su questo tema dell'assurdo. L'assurdo nasce dal confronto tra l'appello umano e il silenzio irragionevole del mondo. Cioè il mondo non risponde alla domanda dell'uomo. Quindi non c'è senso, capito? E diceva Sartre, in concreto, c'è solo il senso che produci te qui adesso. E poi hanno un senso di negazione, di un senso che preesiste. O al contrario, scegliere di cercare il senso, cioè scommettere su ciò che sperimento di solito nella mia esperienza dell'essere e della vita. In questo caso io voglio credere che la ricerca di senso, che la domanda dell'uomo, no? Che lo spirito dell'uomo non è vano, non si ferma davanti a niente, e quindi può impegnarsi continuamente in un dialogo con tutto ciò che pensa, ivi comprese le saggezze, le tradizioni religiose, senza rifiutare a priori la possibilità di una rivelazione, di cui egli giudicherà i criteri, certo. Ora, nessuna di queste due posizioni, la scelta dell'assurdo o la scommessa sull'essere, appunto, no? Nessuna di queste due posizioni si appoggia su un fatto verificato. Ma questo penso che sia facile da ammettere, no? Cioè, ciascuna di queste scelte è il frutto di un'interpretazione di ciò che noi viviamo e conosciamo. È una scelta, è un impegno personale, no? Ed è esso che in ultima analisi è determinante. E qualora si scelga di affermare che l'universo e la storia hanno un senso, di nuovo si impone un'altra scelta. Dove si situa il senso? È già dato? È prescritto? È situato nella natura, per esempio, alla quale basterà sottomettersi, o è situato nell'ordine sociale o economico che creerà automaticamente il mondo migliore, o si pensa che il senso è da far avvenire. Certo, all'interno dei dati concreti dell'esistenza, perché non si scappa al reale, ma anche contro i dati e contro la chiusura che essi provocano. Il paradosso del senso vissuto. Questa rapidissima analisi ci mette di fronte al mistero della vita umana, di ciò che si può chiamare il paradosso del senso vissuto. Dunque, noi viviamo dentro situazioni il cui senso per noi non è più posto in anticipo. Non ci sono soluzioni già date. Ma neanche per rispondere alle scelte molteplici che ci impone la vita di ogni giorno, professionale, relazionale, familiare, morale, religiosa. Ciascuno di noi deve scoprire il senso di ciò che vive o dar senso a situazioni in cui il senso è ben lontano dall'essere chiaro. Ora, quando noi ci interroghiamo sul rapporto che c'è tra il senso che noi diamo o scopriamo, no, o che diciamo di vedere, o in cui crediamo, e la realtà concreta così com'è, così come la viviamo, appare una contraddizione. La contraddizione sta in questo: da una parte il senso è sempre vissuto in maniera corporea, e quindi mortale, quindi sparisce. Dopo 5 minuti non c'è più il senso. No. Dare senso a una situazione vuol dire impegnarsi in gesti, vuol dire realizzare materialmente qualcosa. Se organizzi un'accoglienza, una festa, una cena tra amici, sono i preparativi, lo svolgimento del rito. Niente è disprezzabile di ciò che viene fatto perché il senso dell'amicizia possa realizzarsi, appunto. Perché ci sia il senso, no? Perché ciò che dà senso sono i gesti, le parole scambiate, gli atteggiamenti, le cose fatte insieme. Insomma, tutto ciò attraverso cui i sentimenti prendono corpo. Quindi in questo senso il senso non è dell'ordine del sapere, ma è legato a un'esperienza vissuta, e questa esperienza si svolge nel tempo. Ed è proprio questa esperienza vissuta che ha senso, che dà gusto a questi momenti vissuti insieme, no? In questo senso, se non avesse una certa durata, se non si legasse una certa durata, il senso sarebbe disincarnato, inesistente. Il senso fa corpo con lo svolgimento quotidiano della mia vita. Cioè, per esistere deve essere incarnato. Senza il coinvolgimento del mio corpo niente prende senso nella mia vita quotidiana. Dall'altra parte, cosa resta quando tutto passa? Perché tutti questi momenti vissuti, quale sia la loro intensità, sprofondano nell'impermanenza di ogni cosa materiale. Tutto passa. No? Che cosa resta? Uno dice, il ricordo. No. Certo, ma quale ricordo? Attraverso le immagini dei nostri ricordi, che sono immagini legate certo a avvenimenti reali, ma immagini ricostruite. Ciò che noi conserviamo è il senso di ciò che è stato vissuto. Nessun ricordo è neutro, se no è andato, non ti ricordi. Se c'è un interesse per ricordare, è perché quel ricordo parla, ha senso, appunto. Ci fa segno, sia per sostenere il coraggio di vivere, la luce, l'intelligenza della vita che dobbiamo affrontare, sia come ostacolo che sbarra lo slancio della vita. Usiamo un paragone che viene dalla psicanalisi. La nevrosi cos'è? In realtà, per lo più, è l'azione paralizzante sulla nostra vita di oggi di avvenimenti mal vissuti nell'infanzia, il cui senso, la cui parola sentita come negativa, viene a frenare le nostre relazioni nel presente. No? È interessante, no? Cioè, scompaiono gli avvenimenti, i fatti, le cose, resta il senso. Questo mi pare il paradosso della realtà come noi la viviamo. Tutta la materialità delle situazioni e dei nostri atti svanisce, tutto muore incessantemente, resta solo il senso. Esso è dunque la parte più solida della realtà. In ogni caso, esso è ciò che le dà valore. È il senso che testimonia la capacità dello spirito umano di dominare il tempo, che è l'esistenza umana, di non essere travolti momento per momento da ciò che muore, a ciò che scompare, no? Questo vuol dire che mentre è immerso nel tempo che passa, esso si situa al di fuori del tempo. Ciò che in filosofia si chiama eternità, no? In quel punto fuori del tempo senza il quale non ci sarebbe tempo umano, appunto, no? Non so se si può dire che la capacità di cogliere il senso, la capacità di produrre senso, la capacità di porre senso, che è l'atto stesso dello spirito umano, questa capacità è legata in noi alla nostra partecipazione all'eterno, no? A ciò che supera il tempo, diciamolo così. Ancora un esempio dalla psicanalisi che... Il nevrotico, se è imprigionato in un senso fissato nel tempo della sua infanzia, è in qualche maniera perché il suo spirito è come bloccato in un momento del suo passato. Il nevrotico eternizza un avvenimento di allora nel quale ha avuto l'impressione di essere negato, appunto, di non essere accettato. Ma si tratta di un sostituto, di un surrogato di eternità, no? Il nevrotico è nel non tempo, è incapace di vivere il tempo della storia, mentre l'equilibrio, appunto, chiede di sposare il tempo, iscrivendovi con i nostri atti un senso che testimonia la nostra presenza singolare in questo mondo, ma un senso che continuamente si apre, si vuole aperto, poiché noi non ci confondiamo con questo tempo che passa e ci usa e che tuttavia noi per qualche aspetto dominiamo. L'azione sparisce nello svolgersi del tempo, il suo senso è legato all'eterno. Beh, è indicato un principio di trascendenza nell'uomo, evidentemente anche questo, poi i filosofi, i teologi lo elaborano molto di più. Però per stare a questo livello di esperienza, col quale stiamo continuamente cercando questi livelli della ricerca del senso, no? Dell'uomo.